Abbiamo pronto il terzo e ultimo degli approfondimenti di questa mattinata informativa di Blackout, mattinata informativa nella quale vogliamo fare un focus sulla giornata del 24 di febbraio. Sabato 24 febbraio sarà il secondo anniversario dall'inizio della guerra in Ucraina, una guerra che diventa sempre più sanguinosa, sempre più violente, sempre senza prospettive di una possibile conclusione. E proprio in questo secondo anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina l'assemblea antimilitarista ha promosso una giornata di lotta con iniziative diffuse nelle varie località. A Torino ad esempio ci sarà un'iniziativa da Piazza Castello a partire dalle ore 15, un'iniziativa di carattere antimilitarista in sostegno ai disertori, in sostegno ai disertori di tutte le guerre, ai disertori della guerra in Russia, della guerra in Ucraina, ma anche delle altre guerre che stanno insanguinando il pianeta. Ecco, per capire un po' il senso di questa giornata di lotta siamo collegati con Federico dell'Assemblea Antimilitarista. Ciao Federico.
Ciao a tutti e a tutte.
Allora, raccontaci un po' qual è il senso di questa giornata di lotta antimilitarista che coglie l'occasione del secondo anniversario della guerra in Ucraina, ma ovviamente ha ben presente l'importanza di opporsi a tutti i fronti di guerra, compreso quello interno, con la militarizzazione delle strade, la militarizzazione delle scuole, la militarizzazione delle coscienze. A te la palla.
Beh, diciamo, il senso è sotto gli occhi di tutti e tutte. L'orizzonte di guerra, tutti i suoi aspetti, in tutte le sue articolazioni, è sempre più evidente nella nostra vita, anche se qui da noi, per fortuna, chissà se non ancora o non si sa, però comunque anche se qui da noi non cadono le bombe, non ci sono le trincee, non ci sono i carri armati, non c'è la guerra guerreggiata, e quindi da questo punto di vista siamo ancora dei privilegiati, siamo comunque coinvolti fino ai capelli in questo clima di guerra per vari motivi. In primis perché l'Italia, con le sue decine di missioni militari all'estero, mi pare 43 se è l'ultimo conteggio, ma potrei sbagliarmi perché cambia in continuazione, tra piccole e grandi, è impegnata in tutti i fronti di guerra, in prima linea ovunque nel mondo. Fronti di guerra e missioni militari all'estero che quindi vanno di pari passo con un continuo aumento delle spese militari e di sostegno all'industria bellica, che quindi ci comporta ovviamente una banalità che però non bisogna mai dimenticarsi di dire, un aumento continuo di spese militari e quindi soldi sottratti invece a servizi sociali, scuola, sanità eccetera eccetera, di cui purtroppo sappiamo ci sarebbe invece un gran bisogno, invece sappiamo che non è così, ma questo poi è un altro discorso, sulla sanità in particolare. Quindi già solo per questo siamo coinvolti, tutto questo va poi di pari passo con un clima sempre crescente negli ultimi anni, che con quest'ultimo governo di chiara impronta neo, post, erede del fascismo, chiamiamola come la vogliamo, ha dato un'ulteriore accelerazione, c'è una tendenza a una ribaltazione, a un rafforzamento del clima nazionalista e patriottardo che appunto stiamo vedendo da tanti anni, che appunto questo ultimo governo ha avuto un'ulteriore accelerata, evidente, con una presenza di militari nella società, cosiddetta società civile, sempre più forte, in particolare nelle piazze, nei nostri quartieri, questo avviene da tanti anni, no? Con le persone strade sicure, che poi doveva essere emergenziale, come sappiamo le emergenze poi diventano permanenti, quindi ormai i militari nelle strade fanno parte del paesaggio urbano, e anzi ne fanno parte sempre di più. E l'altra cosa che invece è una tendenza più degli ultimi anni, ma sempre più forte, è la presenza e la penetrazione dei militari dell'esercito nell'istruzione, in particolare prima nelle università, con finanziamenti alla ricerca specifici da parte dell'industria bellica. E per quanto riguarda invece le scuole inferiori, i ventari medio superiori, con sempre maggiore propaganda diretta dell'esercito per l'arruolamento, no? Quindi un quadro complessivo, quindi di guerra esterna e guerra interna, che ci vede comunque, ripeto, anche se non siamo sotto le bombe, presentemente coinvolti, presentemente presenti come Italia, no? E questo è un lato. Quindi questo è sicuramente un quadro che noi da sempre come assemblea militarista, ma non solo noi, ovviamente come assemblea militarista denunciamo con forza assieme a tutti quegli altri organismi. Penso per esempio al neonato da un anno osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole, per esempio, che si batte specificatamente contro la questione appunto dei militari nelle scuole, e tanti altri settori, insomma, ma mai troppi, ecco, che lottano in maniera permanente contro questo crescente militarismo nella nostra società. Questo da un lato. L'altro lato è quello generale della lotta alle guerre in tutto il mondo. I conflitti in tutto il mondo sono decine e decine. Questo anniversario dell'invasione russa in Ucraina, sappiamo, è un conflitto che comunque affonda le sue radici in anni di conflitti territoriali fra l'Ucraina e la Russia. Però noi vogliamo ricordarlo perché non è più, anche se ogni tanto sui media, mentre per il primo anno era la prima notizia su tutti i media quasi tutti i giorni, adesso è un po' scomparso. Ogni tanto c'è qualche sbalzo, per esempio adesso col io direi quasi certamente omicidio di uno degli oppositori mainstream di Putin in carcere, che non ho difficoltà a credere che sia stato ucciso dal regime di Putin, sicuramente non era un oppositore in cui noi ci riconosciamo da un punto di vista politico, però comunque era un prigioniero politico, ha avuto un ulteriore balzo nei media mainstream la questione della guerra in Ucraina, ma per gli ultimi mesi era stata palesemente messa da parte in favore di altri conflitti di tipo diverso dal punto di vista delle questioni geopolitiche in atto, come quello in Palestina con il genocidio a Gaza, eccetera eccetera. Ma quello che vogliamo ricordare è che purtroppo vi sono altre decine di conflitti in altri paesi del mondo, alcuni che non sono mai saliti alla ribalta dei media mainstream dalle nostre parti. Pensiamo ai vari conflitti, per esempio in Sudan, quello endemico in Yemen, che adesso di qualcuno se ne parla per via della questione del Canale del Mar Rosso, però c'è da tanti anni, e tantissimi altri conflitti più o meno noti, che però in alcuni casi mietono anche lì decine di migliaia di vittime civili. E quindi è importante ribadire che la guerra è endemica, la guerra è una tendenza da sempre del sistema in cui viviamo, ma negli ultimi anni sta avendo un'ulteriore recrudescenza in moltiplicarsi di fronti di guerra, di conflitti armati di più vario tipo, che ognuno ovviamente ha una storia diversa, ecco, è un segno dei nostri tempi, e quindi questo va di pari passo con un aumento, quindi non solo in Italia ma in tutto il mondo, di una tendenza all'armamento, quindi al foraggiamento dell'industria bellica, che assume sempre più peso anche politico, con sempre più maggiore connessione fra complesso militare industriale e ceti politici in giro per il mondo, che c'è sempre stato, ma ripeto, una tendenza al rafforzamento, quindi una tendenza mondiale a cui bisogna opporsi con forza con le idee chiare. Se non ho le idee chiare, sono quindi per noi l'antimilitarismo e l'internazionalismo, due principi fondanti che devono andare di pari passo, perché un antimilitarismo senza internazionalismo diventa qualcosa di incomprensibile, e un internazionalismo che sia militarista è qualcosa di ancora più incomprensibile da questo punto di vista. Quindi due elementi forti che vanno portati in piazza in ogni occasione. È quale occasione migliore, purtroppo, del secondo anniversario di questo conflitto tra Russia e Ucraina, anche se è più giusto dire tra Russia e la NATO.
Certamente, antimilitarista, internazionalista, antinazionalista, in nome delle nazioni, nel farsi Stato-nazione, dell'essere Stato-nazione, dell'estendere i confini di uno Stato-nazione, si commettono continui efferatissimi eccidi. Quindi evidentemente, come dire, abbiamo ancora parecchia strada da fare su un terreno che è stato fondamentale, costitutivo, per quello che riguarda l'identità dei movimenti, del movimento operaio, del movimento di opposizione sociale a livello mondiale, che ogni tanto fa un po' fatica a riallacciare i propri fili. Tra l'altro, il rapporto, quanto dicevi prima, vale la pena ricordare che l'Italia è direttamente coinvolta in una serie impressionante di conflitti, da quello in Ucraina, in cui ci sono la bellezza di 3.500 militari schierati ai confini della NATO con la Russia, militari italiani, in Polonia, in Romania, in Ungheria, in Bulgaria, nel Mar Nero. E se tenete conto che le missioni italiane all'estero vedono in tutto 11.000 militari sul terreno, a ben 3.500 solo su quel confine, è un impegno assolutamente non secondario. L'Italia è in prima fila, ma ai noi è anche in prima fila o comunque ben piazzata nel sostegno e nell'alimentare guerre un po' ovunque. Pensiamo al conflitto del quale si sta parlando di più in questi mesi, quello a Gaza. L'Italia vende armi ad Israele, vende armi al Qatar, quindi siamo di fronte, come dire, alla solita politica di sosteniamo tutti pur di fare affari, ma l'Italia ha fatto di peggio. Cioè, oramai se ne parla soltanto in maniera marginale, ma negli ultimi sei mesi c'è stato l'attacco decisivo dell'Azerbaigian nei confronti dell'enclave dell'Arsakt in lingua azera e Nagorno-Karabakh, ma in lingua armena. E l'Arsakt era abitato da 120.000 persone armene, già sotto assedio nel silenzio totale della cosiddetta opinione pubblica internazionale, dei nostri media, di quei 120.000 persone ridotte alla fame da un anno e infine attaccate dal regime di Baku, importava poco e nulla, per sfuggire al fatto che li avrebbero ammazzati tutti, dichiarazione esplicita da parte del governo di Baku, sono scappati in Armenia. Ma neanche qui avranno probabilmente vita facile, visto che ci sono venti di guerra da parte dell'Azerbaigian e della Turchia per quello che riguarda anche l'Armenia. E in tutta questa partita il fatto che l'Italia abbia inviato armi, venduto armi, addestrato militari dell'Azerbaigian pochi mesi prima dell'inizio del conflitto è una grande verità del tutto sottaciuta. Quindi, questo per fare un esempio, ma possiamo fare anche l'esempio del Sudan, le truppe Jean Javed, i massacratori del Darfur, adesso ripuliti sotto forma di forze di difesa nazionale, sempre comandate da Emetti, di fronte al rischio del riassorbimento all'interno delle truppe nazionali, vi ricorda qualcosa? A me sì. Si sono ribellate e questo ha portato a una sanguinosissima guerra civile, con episodi di vero e proprio genocidio per quello che riguarda le popolazioni del Darfur, ma anche del resto del paese. Pensiamo che Khartoum ormai è ridotta ad un cumulo di macerie, e anche qui torna in ballo l'Italia. I Jean Javed sono stati in Italia a farsi addestrare, l'Italia li ha riforniti di armi, quindi c'è un coinvolgimento diretto anche in questo massacro. L'elenco potrebbe andare avanti ancora a lungo, ma era utile fare esempi soprattutto di questioni sulle quali i riflettori sono assolutamente spenti, e questo mi sembra un aspetto importante anche per queste piazze antimilitariste del 24 di gennaio, proprio per mettere in luce che cosa sta accadendo. Se poi si pensa a quello che succede in Italia, con la possibilità che venga cancellata definitivamente la legge 185, quella che prevedeva un minimo di trasparenza sia sul commercio d'armi e soprattutto sulla possibilità di commerciare o meno con questo o con quello, sia sulle cosiddette banche armate, stiamo arrivando davvero un po' al capolinea di un'insorgenza militarista che riguarda ogni aspetto della nostra vita dentro e fuori i cosiddetti confini nazionali. Non so come la vedi tu.
Beh sì, sicuramente, come ho detto prima, la tendenza è quella, una tendenza appunto a riarmo al militarismo, chiamiamolo così, di cui ho parlato prima, che con questo col conflitto russo-ucraino è esplosa in maniera dirompente a livello mondiale, con un'accelerazione che neanche noi che seguiamo queste cose, diciamo, e il nostro impegno certamente non nasce da ieri, ma come assemblea antimilitarista siamo nati a ottobre 2021, quindi prima dello scoppio dell'invasione russa dell'Ucraina, per esempio, quindi è da sempre, poi comunque è uno dei nostri, diciamo, campi di intervento fondamentali, più forti. Insomma, l'accelerazione che c'è stata è stata veramente feroce, è feroce e ha sorpreso in maniera purtroppo negativa pure noi. Chiaramente quindi è stata di attrezzarsi, di non mollare la presa e dire chiaramente noi da che parte stiamo, non è un elemento che mi pare importante sottolineare. non solo ovviamente con le popolazioni civili che sono le prime vittime di ogni guerra, questo è chiaro ed evidente, però da un punto di vista politico è stato un elemento probabilmente molto importante. È il sostegno chiaro, esplicito ai disertori e reintenti la leva. Pensiamo in particolare a parlare appunto del conflitto in Ucraina, in cui da entrambe le parti, in forme ovviamente diverse, con numeri diversi, e anche per le situazioni comunque sono diverse a livello di leggi, di repressione, di condizioni sociali, in gran numero sempre crescente di reintenti obiettori, sia la parte ucraina che la parte russa. E da entrambe le parti, in forma diversa ma crescente, è sempre un inasprimento della repressione contro chi in generale rifiuta di combattere e in generale dissente da questa guerra. Beh, la repressione in Russia è notissima e non molto nota, quindi la ricordiamo, ma è un elemento piuttosto conosciuto. Meno conosciuta la repressione di carattere di tipo diverso e non ancora a livelli più repressivi di quello in Russia, ma sicuramente crescente, che attua comunque la stessa logica del nemico interno, del traditore, per cui anche in Ucraina chi non combatte l'invasore russo è traditore della patria. E comunque la retorica è sempre la stessa, no? Noi buoni contro i cattivi, mentre noi sappiamo benissimo che i cattivi, usando questa categoria buoni cattivi un po' puerile, insomma, stanno da entrambe le parti, sono chi appunto manda la gente al macello e alimenta la retorica patriottarda e nazionalista. E quindi noi ribadiamo il nostro fianco a chi la guerra la rifiuta. E poi in specifico poi stiamo vedendo in questo conflitto in Ucraina, in cui ovviamente da una parte c'è il gigante russo e dall'altra parte l'Ucraina come testa di ponte delle mire espansionistiche della NATO, perché questo si tratta, e siamo in un impantamento di un conflitto ormai evidente, in cui nessuna delle due parti, per ovvi motivi, ha la possibilità di vincere la partita, quindi si ormai da tempo, al di là di scaramucce su offensive e controffensive che a volte guadagnano e perdono qualche chilometro di territorio, siamo in una situazione ormai di quasi alla vecchia, quasi una reedizione modernissima della prima guerra mondiale, una guerra di trincea, con in più gli elementi ovviamente dei bombardamenti, dei droni e tutta la tecnologia che nel frattempo è nata, ovviamente mortifera, ma sostanzialmente è un fronte di trincee abbastanza fermo. Quindi infatti si ripropone che le guerre, nonostante tutta la retorica sulle guerre, sulle nuove guerre tecnologiche, assetti, che cioè, questa guerra, ma come anche altre guerre, dimostrano che la guerra è sempre un fatto di sangue, come si diceva, sangue, fango e merda. Questo è tuttora. E quindi non vi è soluzione anche a questo specifico conflitto che passi per la via militare. L'unica via è quella di una cessazione del conflitto, è un capovolgimento del paradigma di difesa dei confini, anche se in questo momento l'ipotesi pare ovviamente lontana, perché ovviamente non è vicina, non è lontana, ma solo un rovesciamento di prospettiva che vada oltre i confini nazionali, le contrapposizioni statali e di solidarietà territoriale può dare uno sbocco positivo, una fine positiva a questa guerra, come a altre in giro per il pianeta, ognuna con le proprie specificità, perché chiaramente ovviamente il conflitto che vi è in Palestina tra lo Stato israeliano e le milizie islamiche è un altro tipo di cosa. Non fare essere contro il militarismo significa ovviamente fare semplificazioni assolutamente inutili, assolutamente schematiche. Le cose sono complesse, ovviamente vi sono però chiaramente alcuni tratti comuni, e quindi avere le idee ben chiare è importante.
Certamente, quindi ci saranno iniziative un po' su tutto il territorio nazionale, a Palermo, a Roma, a Trieste, a Livorno, a Reggio Emilia. Io cito un po' la rinfusa, alcune che mi sono arrivate, ma probabilmente ne perdo qualcuna, quindi una giornata importante di informazione e di lotta a livello territoriale, ecco, a sostegno dei disertori, forse di questo abbiamo parlato ancora poco.
Sì, beh, come ho detto, sarà uno dei tratti distintivi delle iniziative che insomma le componenti, i gruppi, le realtà facenti parte del riferimento all'assemblea porteranno nelle piazze in questa giornata, le giornate attorno nel tante prima e dopo, insomma, sia con iniziative autonome che casomai anche portando una voce antimilitarista coerente anche a iniziative. Sappiamo che il 24 comunque l'Italia sarà costellata. Importante sì, sostenere in primis solamente le iniziative antimilitariste radicali e coerenti che ci sono nelle città che tu hai nominato, immagino anche altre, spero che una tematica antimilitariste coerenti sappiano nei modi giusti contaminare anche altre piazze di segno diverso, in quanto io penso che occorra avere le idee chiare e quindi portarle in ogni luogo, perché la scommessa dell'antimilitarismo, come teniamo noi, un antimilitarismo radicale internazionalista, è una scommessa, per i motivi che abbiamo detto, una scommessa centrale, sempre più forte e non eludibile.
Senza dubbio, io c'ho un sogno, tante piazze nelle quali un po' dappertutto si prenda coscienza dell'importanza della opposizione a ogni forma di nazionalismo e che, come dire, in qualche modo si brucino insieme tutte quante le bandiere nazionali, ma so che per il momento è una prospettiva non direttamente attingibile. Ecco, io ti ringrazio moltissimo e alla prossima, ciao.
Alla prossima, ciao a tutti, ciao.
Ciao.